Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano, le conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014, della Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Oggi siamo giunti alla conferenza 212 di San Massimiliano. Sono conferenze molto interessanti queste perché sono proprio del 39, 4 gennaio 39. Ecco, sono le più spirituali, forse le più escatologiche. Io credo che i santi sentano prima quello che deve accadere, no? E santi come San Massimiliano, che è sempre un po' è così intenso nel suo amore all'Immacolata, percepisce che ci sono cose grandi che sarebbero accadute da quell'anno in poi. E infatti ha incontrato l'eternità proprio in quell'anno, in maniera gloriosa, dando la vita per un povero padre di famiglia, ma soprattutto per l'Immacolata, dandosi al lavoro grande per il regno dei cieli. Il lavoro rende liberi veramente. Nessuno come lui ha attuato questo piano di Auschwitz, anche se non nel significato che intendevano i nazisti. Il lavoro rende liberi, scritto sul portale di Auschwitz, e per lui è stata la libertà assoluta, ha incontrato l'Immacolata. E qui ci spiega anche perché, no? Vedete, la libertà esiste dopo la morte. Gesù ha così ben insegnato le cose riguardanti la fede che non c'è più alcun dubbio, tuttavia gli uomini vorrebbero sperimentarle tutte. Sappiamo che il corpo è come la casa dell'anima. Esiste l'anima. Ancora tanti teologi si ostinano a dire no, non c'è l'anima, quindi esiste solo il corpo. Teologia del corpo. Il corpo vive per sempre. Purtroppo no, il corpo se ne va, è l'anima che vive per sempre. Poi prenderà un altro corpo, è immagine di quello materiale, però sarà un corpo glorioso, un corpo spirituale, un corpo che non ha più relazione con questo mondo. E se vi abita fino a quando si può, poteva essere diversamente senza la morte, doveva essere così, ma adesso è inutile mettersi a pensare a questo. Quando l'anima si distacca dal corpo, subito ha luogo il giudizio. Vedete, Scoto dice, probabilmente se non ci fosse stato il peccato, Gesù ci avrebbe visto, ci avrebbe accolto proprio immediatamente nella sua gloria, quando sarebbe venuto. Ecco, con la venuta di Gesù nella carne, ci sarebbe stato subito il passaggio alla vita eterna. Purtroppo l'uomo ha peccato, ha scelto la via più distorta. La via meno semplice per arrivare a Dio, ecco, pensiamo alla semplice via di Santa Teresa di Gesù Bambino, la via dei bambini, no? Lei vuole rimanere bambina, ecco, per essere tutta di Gesù, non vuole cose del mondo, non vuole complicazioni, ecco, non è infantilismo questo, ma è proprio la scelta dell'ultimo posto, sempre, e in tutte le cose che si devono fare. Perché questa è la via che Gesù ha detto. Chi non ritorna come bambino non può entrare nel regno dei cieli. L'ha presa alla lettera questa frase di Gesù, l'ha presa sul serio veramente. Ne ha fatto il programma di vita, quella dell'infanzia spirituale, abbracciarsi, abbandonarsi sempre nelle mani del Signore. Non ha altro mezzo nella vita. Ecco, e così, ecco, il Signore l'ha adempiuta questa sua piccola via. La soddisfatta in tutto. E questa è la via, in fondo, dei più grandi santi, che in qualche modo riportano l'uomo alla santità della sua prima origine, come ci dice la liturgia, prefazio dei religiosi. Tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine, gli fai pregustare i doni del mondo rinnovato. Sono frasi misteriose, ma reali. La santità della prima origine è quella quando l'uomo era innocente, era bambino. Infatti i religiosi, ecco, questo è perché il prefazio di chi vive la verginità, di chi vive lo stato religioso, perché i religiosi vivono questo stato infantile, di infanzia spirituale, lo vivono per mezzo della povertà, della castità, dell'obbedienza, noi aggiungiamo anche del voto di consacrazione alla Madonna. Sono sempre bambini, non hanno bisogno di nulla, hanno bisogno solo dell'amore puro di Dio. A Lui si affidano in tutto e per tutto vogliono fare la sua volontà. Ecco, non hanno altro desiderio che questo, abbandonarsi a Dio. La piccola via di Santa Teresa di Gesù Bambino, quale grande via è stata, eh? Quale grande sostegno per tante anime religiose, quale strada che ha dipinto per tutti coloro che vogliono diventare santi, realmente santi. Santa Teresa di Gesù Bambino, ecco, dottore della Chiesa, ecco, non si stancherà mai di ripetere la sua piccola via che porta al cielo. Quindi il corpo è la casa dell'anima, poteva essere diversamente senza la morte. Allora, saremmo tornati all'infanzia spirituale tutti quanti, senza la morte, saremmo stati come bambini, felicemente obbedienti a Dio Padre. Tutta la creazione non si sarebbe rivoltata contro di noi, non ci sarebbe stato il lupo e l'agnello, non ci sarebbe stato il leone che massacra, ecco, le sue vittime. Non ci sarebbe stato il pericolo dei lupi, il pericolo dei serpenti, degli animali feroci, degli eventi naturali straordinari. Ci sarebbero state le guerre, perché le persone si volevano bene. Erano come bambini. I bambini si vogliono bene, si amano, no? Si cercano. Un bambino, quando vede un altro bambino, è tutto contento, no? Bambini piccolissimi, no? Perché amano giocare insieme con un altro bambino. Ecco. Lo vogliono conoscere, toccare, amare, no? Sentire il suo calore. Ecco. Sono i più simili ai nostri progenitori. E certamente, se fossimo stati così, non ci sarebbe stata la morte. Però la morte adesso c'è, perché ce la siamo meritata. E allora è inutile mettersi a pensare a questo, dice tutta la teologia scotista. In fondo sì, dicono che Massimiliano è uno scotista, però vedete, lo scotismo lo liquida in poco, no? È scotismo quanto alla Madonna, certo, l'Immacolata, il principio primo della teologia per Scoto è l'Immacolata, e anche per San Massimiliano si vede, no? Però su questa questione dell'incarnazione, se si fosse venuta lo stesso, senza peccato oppure no, probabilmente lui si è d'accordo, però ormai il peccato c'è stato, quindi è inutile mettersi a discutere di questo. Quando l'anima si distacca dal corpo, subito ha luogo il giudizio. Questo dobbiamo pensarlo tutti. Il giudizio universale è sempre imminente. Cioè, perché tu puoi morire da un momento all'altro, eh? Non è che c'è qualcosa che lo impedisca. Ah, poveretto, è morto giovane. Sì, ma tanti sono morti giovani. Ah, poveretto, è anziano, deve aspettare la morte. Beh, certo, è più naturale morire da anziani che da giovani. Però non detto che un anziano, insomma, muoia subito. C'è chi muore a 100 anni, a 120 anni, come Sant'Alferio. Sant'Antonio Abate morì a 107 anni, così racconta Sant'Atanasio. E insomma, non è che uno arriva a 70-80 anni. Per questo vogliono mettere l'eutanasia, no? Costano troppo questi anziani che vivono a lungo, magari sono virtuosi, fanno una vita regolata, proprio come prescritto. Per gli anziani no, non va bene, perché poi di pensioni quanto dobbiamo spendere? Si supera il PIL, il prodotto interno lordo, con le pensioni pagate. Oggi che ci avviamo veramente una società di tutti anziani, visto che abbiamo abolito il senso della vita, il senso di avere figli, la generazione, abbiamo abolito il lavoro, abbiamo abolito il sostegno finanziario agli ospedali, alle case di cura, alle scuole, così, ecco, quelli pochi che nascono non nascono adatti a inserirsi nella società, quindi sono quasi destinati al fallimento, forse anche al suicidio. Ecco, vedete, c'è tutta una politica contro la vita, che certamente non è umana, no? Non è cristiana, non viene da Dio, tantomeno dall'Immacolata, non viene dalla fede, viene da chi si oppone a queste cose, che è il maligno. Ecco, il maligno che opera con uomini dedicati a lui, con uomini che vivono perennemente nel peccato, che si consacrano al peccato. Molte volte è stato sperimentato che quelli che stanno per morire ricevono una luce speciale per conoscere la propria vita. Ecco ciò che interessa a San Massimiliano. Ecco, guardate che c'è il giudizio, è attuale, è sempre presente, e il Signore ce l'ha già in atto, il giudizio su di te. Perché sono le tue azioni, le tue stesse azioni, Gesù lo dice, dalle tue stesse parole ti giudico, no? Ecco, tu lo dici, quando dice tu lo dici, tu hai espresso un giudizio su te stesso, perché l'hai detto tu, sei il figlio di Dio. Ah, ci credi allora, che sono il figlio di Dio? E allora perché non ti comporti di conseguenza? Se lo dici vuol dire che ci credi, ma se tu non vivi secondo la tua fede, tu sei un ipocrita. E gli ipocriti che fine fanno? Sarà pianto e stridore di denti. Alla fine degli ipocriti, quando Gesù racconta nel Vangelo di Luca la parabola dell'invitato a nozze che non ha l'abito nuziale. Tu perché non hai l'abito nuziale? Lo sapevi che devi venire qui con l'abito nuziale. È un matrimonio, sono nozze e quindi via. Nel fuoco eterno, via. Nella solitudine più nera. Dove si meritano di stare gli ipocriti, così dice Gesù, commenta, ecco, colui che non si rende degno del consorzio eterno, della comunione dei santi, dell'amore speciale di Dio. Se Dio vuole intervenire in modo soprannaturale, l'anima può abbracciare tutta la vita in un solo istante. Vedete. C'è un segnale che ti dice che tu stai sbagliando, non sei sulla strada giusta. E allora devi cambiare, se no la tua vita veramente è a rischio, è in pericolo. Anche dal punto di vista naturale, questo non presenta difficoltà perché tutte le azioni lasciano un segno nella memoria, basta volersene ricordare per avere tutta la vita davanti agli occhi. Ecco, il Signore ti avverte. Guarda che il merito della tua redenzione deve essere tu. Certamente Gesù che ti salva per mezzo della sua misericordia, ma tu devi riconoscere il tuo peccato, devi riconoscere il tuo sbaglio, devi riconoscere il tuo errore. Guai a quelli che morranno nelle peccate mortali, cioè quelli che non vogliono riconoscere Gesù, Dio, e la loro vita disordinata. Beati quelli che sosterranno invece la morte in pace, perché da Dio saranno incoronati. Ecco, dobbiamo pensare solo a questo, il momento della morte, il momento della morte. C'è tutto un capitolo dell'imitazione di Cristo che parla del pensare alla morte. Era anche il primo gradino degli esercizi spirituali, di Sant'Ignazio di Loyola. È il pensiero della morte. Se tu pensi alla morte, le cose si fanno più chiare su di te, no? Capisci in che cosa devi correggerti. Capisci che se il giudizio venisse adesso, il Signore ti giudicherebbe in una maniera, ecco, forse molto dura. E allora devi spicciarti e cambiare. Pensiero della morte, pensiero della morte. Nei neofiti, ecco, nelle tre età della vita interiore, degli Garrigou, Lavrange. Si parla appunto della morte. Il pensiero della morte deve essere una costante di chi si è appena convertito. Pensiamo ad Alessandro Serenelli, l'omicida di Santa Maria Goretti, con più di 40 pugnalate. Ha visto una ragazza che poi è morta, una ragazza a cui lui voleva anche bene, certamente, no? Forse in una maniera disordinata, certamente, doveva solo mettere un po' d'ordine nel suo amore. E forse con la vita di Santa Maria Goretti sarebbe stata salva. Però questo non l'ha fatta e il Signore gli ha dato davanti agli occhi un cadavere, il cadavere della persona che ha amato e che ha anche ucciso. Allora questo che significa? Significa che anche tu sei così, anche tu puoi morire da un momento all'altro. E scampò per poco anche la pena di morte, che allora ancora c'era in Italia, perché era minorenne, aveva 17 anni, quindi non poteva sostenere per pochi mesi la condanna alla pena capitale. Però fece tanti anni di carcere e sicuramente pensò alla morte, perché incombeva quella morte, quella santa morta su di lui. Ecco, il pensiero della morte ti fa convertire. Se hai un minimo di coscienza, se hai un briciolo, ecco, di verità dentro di te, sei un briciolo di marianità, io direi, no? Ecco, perché la verità è marianità, la Madonna è il primo principio della vita spirituale, il primo principio della fede, perché da lei nasce Cristo, è il primo principio della nostra rinascita spirituale, perché chi incontra la Madonna poi si converte, si affretta a convertirsi. Si vede nei santuari mariani, no? Tante conversioni, tante, come a Lourdes, a Fatima, anche a Medjugorje adesso sta cominciando a essere un centro di conversione. Io non so se è vero o non è vero, però chi prega la Madonna, indipendentemente da dove si trovi, chi fa un incontro con la Madonna, La Madonna lo porta alla conversione, perché solo questa è la sua missione, portarci in cielo, quindi convertirci dal peccato, purificarci e sanarci dalla grazia di Cristo. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra conversazione. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo della conferenza 212 di San Massimiliano. Parla di eternità, parla del giudizio. Ecco, il giudizio dopo la morte. I frati devono riflettere su questo, ma tutti i cristiani ovviamente sanno che ci sono i novissimi, morte, inferno, purgatorio, paradiso, e quindi è necessario riflettere, ecco, sulle cose che restano, non sulle cose che passano, vivere di fede, vivere in distacco dal mondo, vivere di amore al Signore. Quando l'anima si distacca dal corpo, subito ha luogo il giudizio. Ecco, il giudizio è certo, non è che è una cosa inventata dagli uomini. Dalla Chiesa, c'è il giudizio e tanti santi hanno visto il giudizio finale, tra cui Santa Veronica, San Bernardo, Odilone di Cluny, San Francesco, forse non l'ha visto visivamente, ma l'ha visto in spirito. Guai a quelli che muoiono per il peccato mortale, beati quelli che la sosterranno in pace. Sorella morte, dalla quale null'uomo vivente può scappare, è una cosa certa, San Francesco. Non è un retaggio della cultura dominante, no, non è un retaggio medievale, è la verità. Molte volte è stato sperimentato che quelli che stanno per morire ricevono una luce speciale per conoscere la propria vita. Ti puoi pentire fino all'ultimo, puoi riparare, puoi donare te stesso al Signore, puoi vivere di fede. Ecco. Puoi farlo questo atto sublime di distacco dal mondo. Anche dal punto di vista naturale, questo non presenta difficoltà, perché tutte le azioni lasciano un segno nella memoria e basta volersene ricordare per avere tutta la vita davanti agli occhi. Ecco, quando il Signore ci richiama alla mente la nostra vita passata, dobbiamo fare ammenda. Vuol dire che ci chiama alla conversione. Ci chiama al pentimento, ci chiama al distacco dalle cose che abbiamo fatto. L'anima vedrà senza gli stimoli dell'amor proprio ciò che era peccato, vale a dire le azioni coscienti e volontarie incompatibili con la volontà di Dio. Ecco, vedere il proprio peccato. In alcuni suscita disperazione, perché? Perché non vedono soluzione. Pensiamo a Giuda, vede il suo peccato. Ho tradito sangue innocente, ho versato sangue innocente, restituisce con violenza i denari nel tempio. Li restituisce, sì, lo fa, l'atto di restituzione lo fa, però ormai quello che non può restituire a Gesù è la vita. Questo non lo può fare, perché ormai è stato condannato a morte. E lui l'ha voluto questo. Ecco, più che prendersi denari. Il Signore ha ceduto, e Giuda ha ceduto la vita di Gesù. Ma siamo oggi quanti vendono armi, no? Sanno che con le armi ammazzeranno la gente, come fanno i nostri produttori italiani di armi, no? E rivendono così tranquillamente. Ma non è che, anche se restituissero tutti i soldi guadagnati, ma non possono restituire la vita alle persone. Questo è un delitto incancellabile, lo puoi fare solo se ti penti nella sublime fede della misericordia del Signore. Allora sì. Ma Giuda non aveva questo. Giuda è un uomo legale, è un uomo di diritto e si accorge che il diritto non basta. Uno che ha ammazzato una persona, per quanti sforzi possa fare legali, per quanti possa, insomma, andare in carcere, fare l'ergastolo, ma non è che risolve il problema. Non può restituire la vita. È solo la misericordia di Dio che può, cancellare, o almeno, porre, una penitenza, un argine a peccati così gravi. Il buon ladrone, in effetti, era un assassino. Ladro in latino non significa ladro, eh. Significa assassino, significa persona, che merita il massimo della pena per i romani. Ladro. Ladro è un furfante, non un furfante perché ruba, ma perché ammazza. Perché uno che fa il male assoluto, uccidere era uno dei peccati capitali per il giudaismo, ma era anche un reato per i romani. Era un uccisore, tanto più un uccisore seriale, di persone civili, di persone per bene, di persone normali. La sua unica penitenza, la sua unica pena era la morte, non c'era altro. Ecco perché vengono crocifissi i due latri, latrones, uno a destra e uno a sinistra di Gesù, hanno la stessa pena, perché hanno gli stessi delitti. Chi può salvare? Solo Gesù li può salvare. Uno lo capisce e l'altro no, non lo capisce. Vuole ancora essere attaccato alla vita. Dunque, ecco, ci sarà questa retribuzione. Per tutti la retribuzione. L'unica salvezza è Gesù. L'anima vedrà senza gli stimoli dell'amor proprio ciò che era peccato, vale a dire le azioni coscienti e volontarie incompatibili con la volontà di Dio, e subito le giudicherà da sé. Cioè noi stessi ci giudichiamo. Noi stessi diremo a noi stessi, noi siamo peccatori, noi siamo degni dell'inferno. Lo diremo. C'è chi lo dirà con disperazione, perché non crede in Cristo, o non vuole credere in Cristo. C'è chi lo dirà con pena e supplica, no? Perché vuole salvarsi nonostante tutto. Immediatamente riceverà la ricompensa adeguata. Se l'anima muore senza grazia di Dio, sa bene cosa l'aspetta. Tutti, non è che c'è qualcuno che non sa. Tutti sanno, le anime sanno. C'è chi non vuole sapere. Chi non vuole, ma Gesù ha parlato tanto chiaramente, siederà sul trono della sua gloria il figlio dell'uomo, porrà le pecore alla destra e i capri alla sinistra, non c'è una via di mezzo. Ah, ma io non ci credo in Gesù. Vabbè, non ci credi, ma la realtà rimane questa. Anche se non credi, ci sarà Gesù che ti giudicherà. E tu lo sai. E se non vuoi la grazia di Dio, non vuoi Gesù, tu lo sai. Che non puoi vivere per cose passeggere, transeunti. Se ha delle macchie, ella stessa desidera andare in purgatorio, perché non ha il coraggio di andare in paradiso. Non ha il coraggio. Ecco, e quindi, ecco, il paradiso può attendere, ecco, ma non perché, non come il film, no, il paradiso può attendere, quella è un'ironia, una satira sulla non fede nel paradiso. Il paradiso può attendere, deve attendere perché tu sei peccatore ancora, sei impuro, non puoi stare. Una volta non mi ricordo quale monaca che volle andare in paradiso, chiese, supplicò il Signore di saltare il purgatorio. Il Signore l'accontentò, la pose in paradiso, però vedeva che non era come quelle anime che erano in paradiso. Era impuro, non poteva accostarsi, si vergognava di se stesso. Allora di nuovo, ecco, chiese al Signore di andare in purgatorio, perché il purgatorio è giusto. Purtroppo tanti dicono che è un'invenzione del Medioevo, ma invece è una cosa che esiste già nella scrittura, ecco, quelli che nel profeta, nel libro dei Maccabei, ecco, morirono con le statuette dei pagani, e si pregò per loro perché il Signore li liberasse anche dopo morte, quindi c'è una pena che devono vivere, no? Anche dopo la morte. E poi c'è la lettera di Pietro che dice: sì, quelli che sono morti in peccato si salveranno, però come attraverso un fuoco, e questo fuoco è sicuramente il purgatorio, no? Il dolore veramente sovrumano del purgatorio. Perché? Perché tu hai saputo quello che dovevi fare e non l'hai fatto. L'occhio umano discerne le vibrazioni dell'aria, l'orecchio le onde eteree. Questa è la forma di conoscenza particolare di un dato ambiente. Ecco, noi abbiamo i sensi che ci guidano. Spesso ci guidano male perché non capiamo bene, interpretiamo le parole come ci pare, oppure non percepiamo effettivamente il significato, oppure proprio l'occhio non vede, ecco, non vede quello che c'è, vede le cose sensibili, però si sbaglia, ecco, c'è l'illusione ottica, no? Due strade parallele che nella lontananza si incontrano, però è un'illusione perché in effetti non si incontrano mai, no? Sono sempre parallele. È un'illusione. Oppure, non so, ecco, certe strade che sembrano in salita, invece sono in discesa e viceversa, no? Perché c'è un'illusione ottica, insomma, no? C'è quella famosa strada nei Castelli Romani, no? Che sembra in salita, però l'acqua, se uno ce la butta sopra una pallina, ecco, scende, va, sembra che va in salita, no? In realtà è una discesa, perché è un'illusione. Ecco. Questo per dire che i sensi ci possono ingannare facilmente, vediamo cose che non ci sono, no? Quindi ci fondiamo su cose, sulla nostra esperienza, sulla nostra visione delle cose, sul nostro raziocinio che dipende dai sensi, e sbagliamo. Gravemente. Oggi poi c'è una tale confusione perché con le intelligenze artificiali, con i computer, si possono fare cose strane al computer, no? Cose che non, insomma, no. Sembrano visivamente buone, ma in realtà sono ricostruzioni. Quindi c'è un inganno terribile, un inganno globale dei sensi, e si vive di questo inganno. Ecco, poi c'è l'inganno intellettuale, con falsi ragionamenti. Ecco. Quando ci fu il Covid, mi ricordo, c'era questo falso ragionamento, tu non sei vaccinato, quindi contagi quelli che sono vaccinati. Ma è un ragionamento che non sta in piedi, perché chi è già vaccinato dovrebbe stare al sicuro, no? Perché se uno se la deve prendere tanto con quelli non vaccinati, vedete, il diavolo, no? E tutti si adiravano, la stampa, addirittura le autorità civili, politiche, no? Che lanciavano anatemi, hanno fatto leggi, no? Coercitive per una cosa che è palesemente illogica, contro la natura stessa della ragione umana. Non c'entra più la fede, no? Proprio la ragione che non c'è. Ma del resto, il demonio quando agisce non è che corrompe solo la fede, corrompe anche la ragione. Giuda, sapeva benissimo che tradendo Cristo si sarebbe separato da lui. Non avrebbe fatto, potuto fare nulla per salvarla, però l'ha fatta perché il sonno della ragione produce mostri. Oppure se uno va contromano sulla strada, lo sa, no? Che potrebbe incontrare una macchina, lo fa magari per così, per bizza, o perché ha fretta, o perché per mille altri motivi, spera che gli va bene, poi gli va male. Purtroppo il sonno della ragione produce mostri e produce anche la mancanza di fede, la mancanza di giustizia, la mancanza di sicurezza dopo la morte. Vedremo gli angeli, l'anima vivrà una conoscenza tutta intera. Vedremo gli angeli, speriamo che non ci caccino dal paradiso, come cacciarono Adamo ed Eva, del resto agli angeli fu affidato questo compito. Di cacciare dopo il peccato i nostri progenitori, che poi si riscattarono, vabbè, fecero una vita di penitenza, e noi li celebriamo tra i santi, però lì per lì peccarono, e peccarono gravemente. Il primo peccato fu il più grave di tutti, più da ammazzare, perché fu un peccato diretto contro Dio. L'uomo era in comunione con Dio, era in una relazione perfetta con Dio, solo doveva vivere la prova, che Dio aveva dato all'umanità. E non ha voluto, no? Ecco, non ha voluto sottomettersi a Dio in quella prova. Ha voluto fare di testa propria. Ha voluto ascoltare voci che non sono voci di Dio, non sono voci della Chiesa, non sono voci dei santi, non sono voci degli angeli, ma l'angelo che è appunto tradito, l'angelo che scherniva già Dio dall'eternità. E l'uomo ascolta questo, quando si mette contro Dio, si mette contro la ragione, si mette anche contro i suoi sensi, si mette contro se stesso, si trova in una condizione totalmente innaturale. Infatti vive nervosamente, vive audacemente, vive superbamente, non conosce le virtù, non conosce pace, non conosce speranza. Ecco, il Signore abbia misericordia di noi, perché, ecco, veramente guardiamo al vero bene che è il paradiso, al vero bene che è il giudizio corretto di Dio su di noi, al vero bene che è la santità della vita, al vero bene che è l'uomo nuovo rivestito di Cristo, nella giustizia, nella santità vera. Guardiamo al vero bene che solo il Signore ci può dare e allora saremo della pace, attenderemo con fiducia, con speranza, il giorno del Signore che è il giorno della nostra morte. Giorno del nostro ingresso in cielo. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione sulla conferenza 212 di San Massimiliano, veramente una conferenza importantissima, datata al principio del 1939, quindi l'anno della guerra, dell'inizio della seconda guerra mondiale, forse ci riguarda perché chissà, anche noi sembra che siamo governati da persone che forse pilotate anche da altri che però insomma, esprimono il loro desiderio proprio di guerreggiare, di fare una guerra mondiale, del tutto inutile, dannosa ovviamente per ogni cosa, soprattutto dal punto di vista spirituale, perché coglierebbe impreparato diverse persone, milioni e milioni di persone forse che non si sono convertite, non conoscono Cristo, o se lo conoscono l'hanno abbandonato. E quindi come si presenteranno davanti alla morte? Ecco, l'occhio umano non vede certe cose, vede solo i sui sensi, e spesso si inganna perché i sensi sono ingannevoli, fanno vedere una cosa per un'altra. Pensiamo ad Adamo ed Eva, vedono il bel frutto, piacevole, insomma, gustoso, degno di dare sapienza, addirittura vedono addirittura questa virtù nel frutto, quel frutto proibito che non dovevano mangiare. Invece cadono proprio mortalmente, consumando ciò che non potevano, ecco, e non dovevano, perché hanno ragionato con i propri sensi, non hanno ragionato con l'intelletto, non hanno ragionato soprattutto con la luce divina, che è superiore all'intelletto stesso, e l'hanno persa del tutto. Questa luce sono andati di peccato in peccato, di male in male. Questo non solo non possiamo comprenderlo, ma non ne abbiamo neppure una vaga idea. Ecco. Che di che cosa? Ecco, della conoscenza di Dio. Dopo la morte conosceremo sotto ogni aspetto, senza riduzioni, le limitazioni e la conoscenza di Dio sarà diretta. Cioè, oggi conosciamo attentore, conosciamo per sentito dire, conosciamo attraverso la scrittura. Ma vedete, anche la scrittura è una mediazione. Chi assolutizza la scrittura, non ha capito Dio. E non ha capito nemmeno la scrittura, perché Dio non dice solo la scrittura. Ecco, questa fu la questione sollevata da Lutero. Ah, a me mi basta la scrittura perché questa è parola di Dio rivelata. Poi, tra l'altro, chi è che ha deciso che è rivelata? L'ha deciso la tradizione, l'ha deciso il magistero della Chiesa. Quindi, implicitamente, quando uno dice solo la scrittura, è perché quella scrittura, gli ebrei non dicono solo la scrittura, no? Anche se hanno la Bibbia, certamente, no? Ovviamente non hanno il Nuovo Testamento, ma anche il Vecchio Testamento non ce l'hanno come ce l'abbiamo noi. Hanno scelto dei libri e altri li hanno scartati. Il libro della Sapienza, il libro del Siracide, no? Non sono considerati ispirati. Sono buoni libri, sì. I cristiani per i cristiani sono ispirati, vengono da Dio, no? Il libro dei Maccabei non è un libro ispirato nel canone ebraico, non c'è, no? Viceversa, ci sono altri libri che non ci sono, ecco, nei libri ispirati cristiani, il libro di Enoch, il libro di quarto Esdra, terzo Esdra, ecco, che non ci sono, no? Nella tradizione legale, ecco, rivelata cattolica cristiana. E Lutero non sapeva quello che diceva, purtroppo. Perché si basava sui sensi. Ecco, per lui la scrittura è un libro. Purtroppo non crede all'incarnazione, crede alla scrittura. Cioè, quello che è scritto nella scrittura è vero e basta. Quindi i sacramenti non c'è bisogno, no? E tutte le pratiche della vita cristiana, religiosa, non c'è bisogno. Basta credere, basta. Mi basta la fede. Ma la fede è supportata da che cosa? La scrittura non dice tutto. Anche se rivela il Signore, certamente, no? Ma è impossibile che la scrittura dica tutto, perché Dio è un amore infinito, perché Dio è una rivelazione continua. Non abbiamo neanche una vaga idea. Sicuramente vedremo Gesù nella sua umanità glorificata, la madre di Dio, i santi. La conoscenza di Dio sarà diretta, senza la mediazione neanche della scrittura. Là ci sarà un'incessante crescita nella conoscenza di Dio. Ecco, la conoscenza di Dio, cioè, certi la identificano con la conoscenza della Bibbia, come se la Bibbia fosse Dio. Purtroppo la Bibbia non è Dio, e quindi che si fonda solo sulla Bibbia sbaglia gravemente, no? Perché è solo un mezzo per andare a Dio, come i sacramenti, del resto, no? Dio è nei sacramenti, però è al di sopra dei sacramenti. Dio è nella Bibbia, ma è al di sopra della Bibbia. Dio è nei profeti, ma è al di sopra dei profeti. Anche nei santi ci sono i santi che credono, no? E veicolano la grazia di Dio, però non sono loro, la realtà di Dio. ne interpretano, sì, il pensiero lo dicono, no? Anche Padre Pio è umilissimo, davanti al sacramento dell'Eucaristia, voleva che tutti si inginocchiassero. E anche se c'era lui, non importa, era più importante l'Eucaristia. Si arrabbiava quando qualcuno gli baciava la mano, lo salutava davanti all'Eucaristia esposta, davanti a Gesù esposto, davanti al Santissimo Sacramento, che era esposto nell'adorazione. Era una grave bestemmia. Là sicuramente vedremo Gesù nella sua umanità glorificata, la Madre Santissima, i Santi, tra cui riconosceremo i nostri patroni. Là ci sarà un'incessante crescita nella conoscenza di Dio, ossia l'attenzione alla completa divinizzazione. Là ci sarà la reazione all'azione. La creatura, uscita dalle mani di Dio, ritorna a Dio e la sua eternità si svolgerà proprio così come essa l'avrà meritata su questa terra. Avremo il merito. Tanti non credono nel merito. Lutero per primo dice che ogni peccato, ogni atto buono è un peccato mortale. Ogni atto di virtù è un peccato mortale. Beh, come si fa a ragionare così? Allora è impossibile qualsiasi atto buono, no? È un'estremizzazione di Agostino che dice: grazia tua merita me. È vero, no? I meriti sono le tue grazie. Però le grazie servono per farci vivere bene in questo mondo. Se non ce le abbiamo, non facciamo niente, no? E le grazie si ottengono solo dalle mani di Dio, dai sacramenti. La creatura uscita dalle mani di Dio ritorna a Dio e la sua eternità si svolgerà proprio così come essa l'avrà meritata su questa terra. Come hai fatto sulla terra, così sarà in cielo. Se hai accaparrato solo beni, se hai desiderato solo il tuo benessere, se hai fatto solo per te e non per gli altri. Là non ci saranno limiti, perché là c'è la sorgente di tutta la verità. Conosceremo ed ameremo i santi per il fatto che sono di Dio. E siccome l'Immacolata è totalmente di Dio, l'ameremo più di tutte le creature. Lei ci farà da mediatrice nella conoscenza e nell'amore di Dio. Ecco, conosceremo l'Immacolata come mediatrice assoluta. Beh, dice, non la conosciamo già adesso, sì, però ci vuole lo sforzo, l'ascesi, la preghiera, la liturgia divina, liturgia delle ore. Ci vuole che noi vinciamo noi stessi, perché il nostro spirito, la nostra umanità ci direbbe: ma no, non fare, no? Non impegnarti per Dio, no? L'ameremo più di tutte le creature. Lei ci farà da mediatrice nella conoscenza e nell'amore di Dio. Figuriamoci, ci siamo donati all'Immacolata senza restrizioni. Come possiamo pensare che non ci porterà in paradiso se le saremo fedeli? Ecco, San Massimiliano non si vergogna di essere sacerdote, neanche nel campo di concentramento di Auschwitz. Sono un sacerdote cattolico, lo dice al massacratore, al capo squadra che stava massacrando, stava per massacrare alcuni individui, solo perché un prigioniero era fuggito. Allora, come penitenza esemplare per tutti gli altri, come c'era la decimazione dell'esercito, no? Si uccideva un soldato ogni 10 per evitare la diserzione, no? Se voi disertate, facciamo questo. Così, se uno scappava dal campo di sterminio, altri 10 dovevano pagare, così che tutti gli altri restanti non osassero, non osassero andarsene. E San Massimiliano, coraggioso, resta lì, anzi dice: io sono un sacerdote cattolico. Ecco, lo dice, non ce l'aveva più l'insegna, non aveva più l'abito purtroppo, perché gli era stato tolto, gli era stata messa la divisa dell'ergastolano, del carcerato di Auschwitz, la famosa divisa Strisce, spesso è rappresentata così San Massimiliano. Certo, di lui non abbiamo foto di questo periodo, non abbiamo neanche i resti umani, perché fu bruciato nei forni crematori dopo che fu ucciso nel bunker della fame. Però ecco, abbiamo, cioè, tutti quanti avevano la stessa divisa, erano tutti numeri che camminavano, ognuno doveva sapere a memoria il proprio numero, e nel proprio numero c'era anche il contenuto della sua accusa, ecco. E lo doveva sapere a memoria, se no veniva bastonato, veniva perseguitato, percosso. E quindi si avvicinava alla fine. Dicono che ad Auschwitz non si trova più di poche settimane, no? Però qualcuno è riuscito a sopravvivere. Infatti Kajonichev, quello che veramente si salvò per l'intervento di San Massimiliano, arrivò a testimoniare al processo, arrivò anche al giorno della canonizzazione. sono i miracoli grandi della Madonna. La Madonna vuole essere conosciuta e glorificata, per questo ci ha dato San Massimiliano Kolbe e gli ha dato una morte così gloriosa e così cruenta. Quindi in paradiso conosceremo sempre, non finiremo mai, perché la nostra mente sarà libera, ma non intorpidita, non mortificata, ecco, da false conoscenze, non appesantita dalla vecchiaia, dalla stanchezza, dal lavoro. Conosceremo, conosceremo e conosceremo, e vorremmo sempre conoscere. Non ci saranno limiti. Conosceremo ed ameremo i santi e l'Immacolata, che è totalmente di Dio. E l'ameremo più di tutte le creature. Oggi è tanto difficile amare l'Immacolata, anche perché viene seppellita sotto una montagna di restrizioni, questa devozione dell'Immacolata. E di questo si fa interprete il pensiero teologico che vuole mettere Paolo VI, Maria Liscultu, ecco, al principio della nuova devozione mariana, ma in realtà è un'offesa che si fa alla Madonna, no? Limitare la sua devozione, limitare l'offerta a lei, la sua consacrazione, perché è l'unica creatura totalmente amata da Dio, totalmente di Dio. Lei ci farà da mediatrice nella conoscenza e nell'amore di Dio. Figuriamoci, ci siamo donati all'Immacolata senza restrizioni, come possiamo pensare che non ci porterà in paradiso se saremo fedeli? Ecco, San Massimiliano si fonda solo su questo, la sua vita è tutta orientata a questo. Sin da bambino, quando scelse le due corone, una rossa e una bianca, la sua vita voleva essere orientata al martirio e alla verginità, quindi alla consegna totale, anima e corpo, ecco, alla Madonna. Verginità nel corpo, martirio nel cuore, e nel corpo anche questo, perché ovviamente viene sacrificato come vittima, sacrificato come il proprio, come il figlio di Maria. Ecco, una Madonna sa che il suo figlio è morto, è crocifisso, e quindi ecco, vive questo stato di totale offerta e prostrazione. Ecco, lo sa. E ne partecipa, perché sa anche che il figlio ha promesso la redenzione, ha promesso la salvezza di tutti, ha promesso la risurrezione per sé e per gli altri, quindi crede integralmente, crede questi due aspetti della vita cristiana, la passione, l'immersione nelle sofferenze di Cristo, e crede la risurrezione, crede la gloria, crede la vita eterna, crede l'amore infinito di Dio, crede colui che può dare la vita dal nulla, e crede tutte queste cose. Conoscendo la misericordia divina, possiamo avere speranza in Dio che l'affare della nostra salvezza, se ci consacriamo totalmente all'Immacolata, sia a far suo. Vedete, San Massimiliano ha esordito in questa conferenza col giudizio. Il dramma del giudizio, la tragedia per alcuni del giudizio, perché il giudizio è efficace, eh? E sarà su ogni singola azione della nostra esistenza, sarà in un attimo, e noi stessi ci giudicheremo, e noi stessi sceglieremo il luogo dove andare, perché lo riconosceremo come nostro, sia all'inferno, sia al purgatorio, sia al paradiso. Ci dice, no, tutti vogliono andare in paradiso, no, perché il paradiso si vive la presenza di Dio costante. Per alcuni è talmente stata talmente fastidiosa in questo mondo, in questo tempo, vediamolo veramente. Non si parla di Dio oggi in questo mondo, non si rifiuta assolutamente, anche i segni di Dio, anche se anche le persone magari che hanno solo un abito religioso vengono esposte all'udibrio, no? Al disprezzo, perché? Perché hanno l'abito religioso, no? Perché ricordano Dio in qualche modo, non si deve ricordare, non si deve parlare. Una volta mi capitò al supermercato una cosa del genere, dissi Buon Natale, no, si offese la cassiera, no, non è Buon Natale. Si dice Buone Feste, perché si offendono quelli che non credono. Ma insomma io ti dico una cosa buona e tu non la vuoi. No, ecco, vedete, no. C'è chi proprio ha l'idiosincrasia di Dio, di Gesù, della grazia. Come potrà stare con Gesù? Per sempre, sceglierà di non starci, sceglierà lui. L'inferno, come il purgatorio, come il paradiso, è una nostra scelta, che il Signore sanziona a valore, secondo proprio quello che tu sei, come sei diventato, dalle sue mani pure, ti ha creato bene, buono, però per te stesso ti sei dannato, o ti sei salvato, o ti sei santificato. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio.